sta per andare in onda il programma Alfabeto degli animali. Una conversazione dall'A alla Z con la giornalista Patrizia Lucignani.
Un saluto a quanti ci stanno seguendo in diretta via Facebook. Un saluto naturalmente innanzitutto a Sergio Mannati che cura con noi questa rubrica.
Ciao
e
Roberto, ciao a tutti.
A Patrizia Lucignani che è giornalista del quotidiano La Nazione in linea telefonica.
Ciao a tutti, a tutte e a tutti.
Abbiamo anche con noi una bella signora che si chiama Francesca Mugnai.
Buongiorno a tutti.
Presidente dell'associazione Antropozoa e che è anche autrice di un libro che esamineremo insieme.
Sì, allora, Francesca Mugnai, noi la conosciamo bene, l'abbiamo già avuta ospite in trasmissione ed è una persona che da moltissimi anni si occupa di pet therapy, cioè gli interventi appunto assistiti con gli animali. Ecco, dopo tutti questi anni di lavoro, di esperienza, Francesca, tu hai scritto questo libro.
Intanto diciamo anche il titolo e la casa editrice, gli interventi assistiti con gli animali nell'area pediatrica, edizioni Franco Angeli.
Ci vuoi raccontare un pochino che cosa in questo libro, che cosa hai trasferito, che cosa hai riportato di tutte le tue esperienze di tanti e tanti anni di interventi, qualcosa di particolare, le cose un pochino più particolari che tu hai riportato, più importanti?
Grazie, sono molto contenta sempre di venire qui in trasversione con voi a parlare di un argomento che per me è fondamentale, quindi la relazione tra bambini e animali. Questo testo, Patrizia, è un testo che nasce dopo una grande rielaborazione su questo lavoro. Intanto io sono appunto autore e soprattutto curo la curatela, ma è un testo fatto anche da tanti altri collaboratori. In tutto siamo 18 collaboratori. Clinici, pediatri, veterinari, educatori, psicoterapeuti, filosofi, quindi è un testo a più voci. Ecco, questa è, se possiamo dire, la grande novità, un libro che cerca di fare il punto da un punto di vista emotivo sicuramente, ma da un punto di vista anche scientifico e di protocolli, di fare il punto appunto su quello che sono lo status di interventi assistiti nell'area pediatrica, perché si parla moltissimo del rapporto bambino-animale anche in un contesto pediatrico, però ecco, mancano un po' dei punti fermi e soprattutto mancano delle riflessioni. Il mio desiderio è, poi appunto mi direte dopo averlo letto se vi appartiene anche un buon pensiero su questo libro, era quello di riflettere ma anche di dare dei consigli di un'esperienza appunto che è lunga, la nostra esperienza. Questo è un libro scientifico ma anche molto divulgativo.
È il tuo primo libro, Francesca?
No, non è il mio primo libro, io ho già partecipato ad altri testi un po' più scientifici. Questo è una via di mezzo, è un testo che ha l'obiettivo di parlare della buona pet therapy, dei buoni interventi assistiti, ma anche di dare degli strumenti tecnici. Dentro si parla di emozioni, ma si parla anche di come costruire un progetto di interventi assistiti all'interno dell'ospedale pediatrico, e si parla anche di come sta il cane durante gli interventi. Dentro il testo ci sono anche dei casi clinici che spiegano come questo rapporto è speciale per la guarigione all'interno dell'ospedale.
Ecco, dicevo Francesca, un'esperienza importantissima che tu hai fatto con i tuoi cani, con tutti i tuoi numerosi assistenti, possiamo chiamarli,
certo.
Anche assistenti.
Collaboratori,
ecco, assolutamente.
È iniziato molti molti anni fa. E penso che sia stato quello anche diciamo la parte più importante di tutta la vostra attività, insomma della vostra associazione, perché voi fate diverse cose con i bambini, diversi interventi con i bambini, ma al Meyer so che avete con quell'ospedale, con quei bambini avete un rapporto un pochino speciale. Intanto, quando è iniziato e come funziona, tanto per dare un po' un'idea agli ascoltatori, alle ascoltatrici che magari non sanno ancora, non conoscono bene ancora questo tema, come funziona e in quali settori soprattutto, e i risultati che si ottengono.
Sì, questo progetto inizia, come tu ricordavi, questo progetto è importante anche a livello culturale, nel senso che questo è un progetto che ha sfondato un pregiudizio legato al rapporto animale. Inizia nel 2002, noi iniziamo all'interno dell'ospedale pediatrico, al vecchio Meyer, che è di Firenze, che non era collocato nell'area di Careggi, dove adesso, e iniziamo all'interno però non dell'ospedale, ma all'interno di un giardino, il giardino cosiddetto della Magnolia, lì eravamo fuori dall'ospedale, quindi iniziamo in un contesto extraospedaliero. E questo ce lo ricordiamo sempre e lo vogliamo ricordare, perché il nostro è stato un percorso difficile, perché comunque quando abbiamo iniziato non si parlava tanto di interventi assistiti, tantomeno si pensava che fosse possibile, era abbastanza complicato immaginarsi la presenza di un cane all'interno della rianimazione, dell'oncologia, delle pediatrie. E il nostro è stato un lavoro proprio fatto con gli operatori sanitari nel tempo, perché è importante, questo nel libro lo sottolineo molto nei capitoli che ho scritto, è importante considerare l'aspetto di paura che anche l'animale può trasmettere all'interno di un contesto sanitario, che comunque è un contesto protetto e di protezione, perché non ci dobbiamo dimenticare che l'ospedale è il luogo dove si va per essere curati. Quindi tutte le difese, in primis igieniche, ma poi anche culturali, ma poi anche emotive, vengono messe in atto dagli operatori sanitari. Quindi quando tu prima, Patrizia, parlavi dei collaboratori, dei nostri animali come collaboratori, effettivamente sono dei collaboratori che hanno una scuola anche loro, che hanno anche un iter particolare, che devono raggiungere certi livelli ed essere, come dire, essere accompagnati anche dai loro conduttori, sempre con quel grande rispetto verso il dolore del bambino e anche verso l'ospedale. Insomma, l'ospedale è un luogo delicato, e quindi quando si agisce all'interno di un contesto così sensibile, così difficile, bisogna sempre farlo in punta di piedi, o meglio in punta di zampa.
Certo, Francesca, la bellezza della realizzazione di un sogno oggi, no? Immagino all'epoca sia te, ma anche e soprattutto quelli che sono oggi gli attuali tuoi collaboratori, professionisti ospedali, no? Immagino avevate questo sogno, no? Di vedere tipo un cartone animato in cui l'animaletto, il cagnolino, magari pure un gatto, che entrano dentro la stanza di un ospedale e stanno sul letto di un bimbo, no? Ecco, questo sogno che si è già in buona parte realizzato fa venire i brividi in maniera piacevole, no?
Sì, questo sogno che si è realizzato, posso dire, in cartella clinica adesso, perché la bellezza di questo progetto è che l'attività con gli animali, gli interventi con gli animali fanno parte del protocollo di cura. Il Meyer è un ospedale che da 2009 ha un protocollo igienico-sanitario, grazie appunto al reparto, al gruppo dei medici infettivologi, degli infermieri infettivologi, e questo ha permesso ad ogni reparto dell'ospedale di accettare senza grosse preoccupazioni igienico-sanitarie la presenza dell'animale. Quindi gli operatori vengono chiamati, gli operatori con il cane, che sono specialisti, non ci dimentichiamo, nella relazione d'aiuto. Ecco, questo è importante, la pet therapy si fa con una formazione molto alta, molto specializzata. E gli operatori vengono invitati appunto dai sanitari a fare degli interventi. Tutto questo è protocollato in cartella clinica. E questo è veramente fondamentale, perché si vede quanto funziona questa attività. Non è semplicemente una carezza che fa benissimo, ma è un moto interiore, interno, nel recupero psicofisico del bambino, che permette la guarigione e anche la chiusura della degenza.
Ecco, io volevo fare a Francesca proprio una domanda proprio specifica, con una risposta proprio diciamo sintetica. E uno degli effetti, uno dei risultati, per esempio, tu a volte ce li hai raccontati, sembrano cose incredibili, no? Gli effetti che si possono ottenere sui bambini con la pet therapy.
Allora, è un argomento di cui avevamo accennato anche l'altra volta, Patrizia, esatto. E Sergio, vi ricordate? Cioè quello legato alla psichiatria, esatto. Alla salute mentale infantile, è un argomento molto importante, perché purtroppo se ne parla sempre un po' poco esatto. Della malattia mentale infantile, però ecco, è un qualcosa che è molto degno di essere raccontato e anche di essere ascoltato. Noi lavoriamo all'interno del reparto di neuropsichiatria da l'anno scorso, e è successo proprio recentemente che veniamo invitati a fare a condurre l'attività con i cani quando ci sono bambini che sono, per esempio, in grandi crisi di rabbia. Noi ci dobbiamo immaginare che una rabbia in un bambino di 8-9 anni è un grande segnale di un qualcosa che non va, quando questa rabbia diventa anche agita, quando per esempio diventa violenza. Ecco che i cani in questo caso, per esempio, fungono quasi da effetto di sedazione. per cui il cane riesce a bloccare questi meccanismi di rabbia che non sono mai verso il cane, ma sono verso l'ambiente, verso il contesto, verso per esempio il genitore. Il cane riesce a essere un cuscinetto emotivo, a infilarsi dentro questo sistema, questa circolarità di emozioni e a bloccarle, non magicamente, ma semplicemente perché è presente in quel momento e perché l'operatore, che ripeto, un operatore specializzato, lo porta a una dimensione altra. Quindi nell'ambito neuropsichiatrico il cane aiuta a tollerare per esempio la rabbia e la frustrazione. C'è poi tutto il discorso legato all'aspetto riabilitativo all'interno dei reparti, per cui noi lavoriamo moltissimo in un reparto che è la neurochirurgia, dove ci sono bambini che purtroppo hanno grandi lesioni cerebrali, e lì il cane aiuta a rifar camminare bambini, a rimotivarli al movimento, a lavorare sulla motricità sia delle gambe che delle braccia, e lavorare molto sul tono dell'umore, per cui bambini come questi che hanno avuto grandi interventi, ecco, che hanno voglia di recuperare attraverso una passeggiata con l'animale al reparto. Quindi ha delle azioni veramente precise e, come si può dire, puntuali la pet therapy.
Ecco la Francesca, quindi, l'importanza di un animale, no? Sia nella parte evolutiva, in questo caso parlando del bambino, sia nella parte involutiva dell'essere umano, di noi essere umano, la parte degli anziani, no? Famosi anziani, ecco, l'importanza dell'animale per tutti, chiaramente, no? Ma soprattutto, quindi, continuiamo col sogno. Dall'anno scorso mio suocero è all'interno di una struttura sanitaria RSA, in cui è stato portato poco tempo fa un cagnolone, in cui tutti, diciamo, l'hanno presa parecchio bene questa situazione, e si sono attivati questi anzianotti, chi nel fare delle pappe per questi animali, chi per fare dei vestitini per regalare come beneficenza, insomma. Ti potremmo vedere anche in questo settore, geriatria?
Noi lavoriamo tantissimo, perché appunto è rimasta in sospesa la domanda di Patrizia. Noi lavoriamo all'interno del pediatrico, ma in realtà lavoriamo in tantissimi altri posti, quindi nelle scuole, nelle case, nelle residenze per anziani, nei centri per persone con disabilità, nei carceri. Cioè Antropozoa ha tutta una serie di progettualità in Toscana e oltre, e quindi costruisce progetti intorno a tutti i target. Oltremodo abbiamo anche un centro nel Valdarno Aretino, dove operiamo delle terapie assistite proprio con dei bambini singolarmente, in collaborazione con i servizi di salute mentale del Valdarno. Quindi allora siamo estremamente affezionati, innamorati e, come si può dire, anche riconoscenti all'area pediatrica, perché lì nasce la nostra storia, anche il nostro rigore metodologico, che ci ha appunto portato poi a scrivere l'unico libro in Italia su questo argomento, ma io direi anche europeo, perché non ce ne sono proprio specifici sull'area pediatrica. Però sicuramente la pet therapy, o meglio gli interventi assistiti, funzionano. L'importante è che ci sia un gruppo di lavoro formato e che ci sia un monitoraggio, perché non è detto che la pet therapy funzioni con tutti e non in tutti i momenti. E poi non ci sono soltanto gli animali, non c'è soltanto il cane, ma ci sono anche tantissimi altri animali con cui costruire progettualità. Ogni animale è portatore di un modello, diciamo, di attaccamento, e anche portatore di certe valenze emotive.
Col gatto ce la faremo?
Sì, ve lo diremo in anteprima. Se quella è la domanda, se volete essere curiosi, ci stiamo lavorando, sì.
Siete all'ascolto della trasmissione L'alfabeto degli animali. Una conversazione dalla A alla Z con la giornalista Patrizia Lucignani.
Io ricordo, per quanti ci stanno seguendo da poco, che stiamo parlando con Francesca Mugnai, presidente di Antropozoa e autrice, curatrice di un libro dal titolo Gli interventi assistiti con gli animali nell'area pediatrica, editore Franco Angeli. Poco fa tu hai detto una cosa che può lasciare un attimo perplessi, cioè è questo un'opera, se non unica, ci siamo piuttosto vicini, insomma, in Italia, addirittura in Europa. Ecco, questo sottolinea anche un problema, però. Qual è la difficoltà che a livello addirittura europeo incontra pet therapy, insomma?
Allora, diciamo che l'Italia ha un vantaggio su questo. Posso dire che ogni tanto l'Italia è un paese che ha un vantaggio anche normativo, perché dico l'Italia... Dico. Sì, 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 è così. L'Italia ha... in Italia esistono le famose linee guida nazionali sugli interventi assistiti, che sono un atto normativo che nasce all'interno del Ministero della Salute e che sono un qualcosa che dà delle regole intorno agli interventi assistiti. Queste linee guida sono state recepite da quasi tutte le regioni italiane e quindi ogni regione ha la sua, diciamo, il suo percorso di regole intorno a questo argomento. Il problema è che sull'animale ci sono visioni diverse, cioè gli interventi assistiti sono molto legati alla visione che le persone hanno dell'animale. Quindi immaginarsi un cane all'interno di un contesto pediatrico è un qualcosa che può far nascere anche dei dubbi igienici. Nei paesi mediterranei, per esempio, io conosco molto bene la Grecia, nei paesi mediterranei gli interventi assistiti stanno nascendo adesso, perché nei paesi mediterranei, quale la Grecia, e quindi sono molto vicino all'Oriente, l'immagine del cane è collegata comunque ad altri meccanismi, ad altri modelli relazionali. La pet therapy, non voglio dire, e perché non è così, che è un frutto del rapporto occidentale tra uomo animale, perché ci sono in Asia moltissimi progetti di ricerca bellissimi, anche in Giappone per esempio ci sono moltissimi progetti di ricerca, però è veramente collegato al rapporto che le persone hanno con gli animali. Quindi se c'è un rapporto con gli animali di sfruttamento, comunque di uso, la pet therapy fa più fatica, o comunque è vista solo su un piano tecnico. Se invece c'è un riconoscimento dell'alterità animale, ecco che ci sono delle bellissime esperienze. Spero di aver risposto.
Ecco, io volevo abbiamo parlato della grandissima importanza che la pet therapy ha per i bambini in particolare, e poi comunque per tutti, no? Per gli anziani, certo, o anche per altri malati. Ma vorrei chiedere a Francesca... So già come sono tutelati, so già come... Ecco, vorrei che lo spiegasse alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Questi animali svolgono un lavoro, tra virgolette, ma è un lavoro.
Assolutamente.
In che modo questi animali li aiutate a vivere queste esperienze che per loro sono comunque intense, no? Cioè, voglio dire... loro fanno un tipo di attività e devono essere prima di tutto, come dicevi prima, preparati a questo, ma poi immagino che abbiano degli orari, cioè più di tanto non possono, perché sono cose molto intense anche per loro. È così, Francesca, ci spieghi un attimo anche per loro come funziona?
Sì, è così. Allora, questa è una domanda a cui risponderebbe bene diciamo un veterinario comportamentalista, però posso spiegarlo in termini semplici, partendo dal presupposto che l'animale ha una mente emotiva, perché l'animale ha una mente emotiva, anche l'animale tra virgolette vive in un contesto, e quindi il contesto può essere un contesto di sofferenza o può essere un contesto di felicità. E sicuramente è una cosa che noi diciamo spesso, anzi sempre lo ribattiamo anche nel libro: gli interventi assistiti non sono fatti per, cioè il cane che opera negli interventi assistiti fa un qualcosa di molto particolare, un pochino anche se vogliamo antitetico, cioè il cane non è fatto per operare dentro un ospedale.
Sì.
E quindi ecco, tra virgolette, noi gli dobbiamo tutta una serie di criteri di qualità di vita molto, molto forti e molto precisi. Allora, questi animali, per esempio, questi cani hanno una grossa turnazione, quindi... Noi operiamo tutti i giorni all'interno del pediatro e c'è una turnazione di cani e di operatori, perché oltre allo stress dei cani c'è anche lo stress degli operatori, che nonostante certo siano operatori sanitari, comunque contattare i dolori quotidianamente è una cosa che fa molto male, quindi ci si deve lavorare molto sopra in maniera approfondita.
Dolori dei bambini in particolare. Cioè.
Esatto, ma anche gli operatori, anche con i genitori, insomma. Contattare il dolore è affascinante, ma bisogna saperlo fare. E come dire, per essere un buon strumento d'aiuto bisogna lavorare molto su di sé, perché non tutti i bambini sono uguali e quindi non tutti i momenti della vita sono uguali alle persone. Quindi c'è una grande turnazione degli animali e quindi il giovedì può lavorare un cane, il venerdì può lavorare un altro cane, e poi c'è tutto un controllo anche comportamentale di quello che è il loro comportamento, per cui ogni 4 mesi vengono fatte proprio delle visite mentali agli animali per vedere il loro benessere, se funziona. Quindi da un punto di vista mentale sono curati, e da un punto di vista clinico, quindi quando l'animale sta male, può avere un piccolo acciacco, non viene impiegato nel lavoro. Soprattutto quello che ci difende è una buona qualità di vita e anche una buona turnazione.
D'altra parte, Francesca, anche gli esseri umani, gli infermieri, no? mi si racconta che soprattutto per certi reparti, no? dove ci sono malattie gravi, hanno una loro turnazione continua, perché in primis noi esseri umani ci stressiamo e ci amareggiamo di fronte a certe situazioni, figuriamoci un animale che magari è empatico molto, no? con un bambino, eccetera, che lo vede magari soffrire. Ecco la domanda che sì. mi volevo fare, proprio questa.
Insomma. Anche gli animali possono andare in burnout, se questa è la tua domanda, come le persone. Quindi è importante riconoscere il segnale di stress dell'animale e permettere all'animale di essere un animale. Quindi i cani che operano in interventi assistiti, o in generale gli animali che operano in interventi assistiti, non sono magici, sono animali che hanno un'educazione, sono empatici, ma sono animali che soprattutto hanno una serenità di base e una buonissima qualità di vita.
Ecco. Non tutti gli animali sono adatti a fare questo tipo di interventi.
Esatto.
Ci vuole, ecco.
Dovete selezionarli.
C'è una selezione alla base etologica, grazie appunto all'aiuto poi di test che vengono piano piano più, sempre più riconosciuti nell'ambito medico scientifico veterinario. E non è neanche detto che poi la valutazione iniziale sia quella finale. Cioè può essere un cane, possa avere delle buone caratteristiche inizialmente e poi non farcela. Un po' come noi possiamo avere un sogno di diventare medici, poi avere paura al quinto anno di vedere il sangue in medicina, quindi forse dobbiamo un po' reinventarci.
A proposito di sogni, e con questo credo che andiamo verso la conclusione di questa nostra intervista a Francesca Mugnai, c'è un sogno per chi opera nella pet therapy in rapporto al futuro, insomma, perché abbiamo parlato spesso del Meyer di Firenze, c'è la possibilità che questo tipo di terapia attraverso l'aiuto degli animali, insomma, possa estendersi in Italia?
Sì, ci sono moltissime esperienze in Italia, anche buonissime esperienze, valevoli esperienze. Il Meyer ha un primariato proprio perché ha la storicità, come Patrizia prima diceva, e poi perché è un modello unico di intervento, essendo un'offerta che fa quotidianamente ai bambini. Io sono molto ottimista sugli interventi assistiti. Quello a cui tengo è l'aspetto etico dell'inserimento dell'animale all'interno dei contesti, per cui bisogna sempre ricordarsi che è un animale e che farebbe altro, quindi gli dobbiamo veramente grande rispetto. E poi dobbiamo ricordarci che gli animali sono diversi da noi, non sono dei piccoli bambini, non sono dei piccoli uomini, e quindi vedere nell'animale l'animalità, cioè vedere la diversità, perché in ospedale funziona l'animale perché è un cane e non perché è un peluche, è la bellezza della diversità. Che è il mio sogno, riconoscere che siamo diversi e per questo possiamo fare delle cose insieme e crescere insieme.
Io penso che sia doveroso assolutamente ancora una volta, come già alcuni fanno, ringraziare veramente gli animali, veramente ringraziarli per tutto quello che fanno per noi, ma veramente ringraziarli, perché questo che loro possono dare, che possono fare per i bambini, ha un valore altissimo, altissimo. Quindi oltre a essere i nostri amici, compagni di vita e tutto il resto, gli animali hanno anche questa funzione di pet therapy importantissima, pensate soprattutto sui bambini, quindi veramente un ringraziamento doverosissimo.
È come se gli animali in qualche maniera ci aiutassero a essere persone migliori, a ricoordinarsi su delle coordinate biografiche dell'io, sicuramente.
E ci pare poco, è veramente una cosa enorme, enorme che
sono d'accordo con te.
Dobbiamo avere rispetto per loro, amore per loro, riconoscenza.
Allora, noi ringraziamo Francesca Mugnai, presidente di Antropozoa e curatrice, autrice del libro Gli interventi assistiti con gli animali nell'area pediatrica, editore Franco Angeli, un libro che abbiamo detto all'inizio è abbastanza accessibile anche ai non addetti al lavoro.
Esattamente,
ecco,
abbiamo voluto fare questo.
Questo mi sembra importante. E ovviamente un saluto a Patrizia Lucignani, giornalista della Nazione, che cura la rubrica Amici Animali.
Esce una volta alla settimana su tutte le edizioni della Nazione.
E ringraziamo Sergio Mannati. A risentirci e alla prossima trasmissione.
Grazie.
Ciao a tutti, ciao Patrizia.
Avete ascoltato?
L'alfabeto degli animali. Una conversazione dalla A alla Z con la giornalista Patrizia Lucignani.